Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è l'undicesimo itinerario del nostro secondo viaggio sul territorio del Secolo dei Lumi. È il primo itinerario della stagione primaverile, sembra quasi estiva, ormai le stagioni non si misurano più a temperature. E come sapete ci troviamo sempre a Königsberg in compagnia di Immanuel Kant, il quale, come abbiamo studiato nel corso dei quattro itinerari precedenti, si è impegnato per affrontare un tema di importanza fondamentale, che è poi il tema più attuale oggi per quanto riguarda la filosofia di Kant. Come può, si domanda Kant, la persona acquisire una conoscenza non fondata sui dogmi? Allora Kant intendeva sui dogmi del razionalismo, dell'empirismo, della metafisica. Guardate che è un problema di attualità questo, perché si stanno costruendo moltissimi dogmi, indipendentemente da quelli religiosi oggi, no? Nel mondo, a cui siamo chiamati a credere, ma quindi come può la persona acquisire una conoscenza non fondata sui dogmi ma valida all'interno dei confini della ragione? E allora afferma Kant, a questo punto diventa necessario studiare la ragione stessa, la ragione pura, per capire quali sono le sue caratteristiche e le sue possibilità in funzione dell'acquisizione del sapere. Guardate sul punto 1 del repertorio. Nel settembre 1771 Kant, con una lettera, informa il suo collega Johann Heinrich Lambert, che già conosciamo, abbiamo già nominato, professore di matematica all'Università di Lipsia, che si sta dedicando a scrivere un trattato per chiarire quali sono i limiti e le possibilità della ragione, e lo informa che lo farà pubblicare con il titolo di Critica della ragione pura fra circa 3 anni. Diceva: guarda, entro dicembre del 1771 quest'opera, secondo le intenzioni di Kant, avrebbe dovuto essere pronta, ma quei 3 mesi sono durati circa 9 anni. Infatti la Critica della ragion pura è stata stampata nel 1781 presso l'editore Art Knock di Riga. Quindi la Critica della ragion pura viene stampata in una città che si trova sulla riva nord-orientale del Mar Baltico, e con un atlante geografico potete visualizzare la sua posizione. Voi vi domanderete: ma a Königsberg non c'erano degli editori? Perché a Riga? Che poi a Riga sono gli unici viaggi che Kant, da Königsberg a Riga, viaggiando in nave, farà nella sua vita. Poi non si muoverà mai da Königsberg. Riga, che forse è una città che conosciamo poco, perché evidentemente ci sono dei problemi di conoscenza geografica, sempre per tutti, per tutte. Riga è, nella seconda metà del Settecento, un centro editoriale molto importante. E perché ci dobbiamo domandare in questa città prospera una fiorente industria editoriale? Beh, perché prima di tutto c'è la materia prima, c'è la carta, c'è l'inchiostro, c'è il pellame per fare le copertine. E naturalmente questi prodotti attirano anche la materia intellettuale, cioè la scrittura. Ci sono questi prodotti, di stampare costa un po' meno, perché l'industria editoriale è avviata, c'è concorrenza, e quindi arriva la scrittura anche lì per essere pubblicata. Oggi Riva Campbell ha visitato questa città, cioè l'unica città che ha visitato dopo Königsberg, e quindi ha visto delle cose, e facciamo anche noi una visita con lui, no? È evidente. Riga, la capitale della Repubblica Baltica di Lettonia, che è indipendente dal 1991, perché prima faceva parte dell'Unione Sovietica, no? con le altre due repubbliche baltiche, l'Estonia e la Lituania, è una città grande, di circa 670.000 abitanti oggi, e vanta un porto importante sulla costa baltica nord-orientale, e geograficamente si trova al centro di un golfo, il golfo omonimo, il golfo di Riga, dove sfocia anche un fiume che fa una lunga strada, il fiume Dvina, che attraversa la città. Riga è sempre stata un'importante città commerciale, che ha fatto parte dal 1282 della Lega Anseatica, una delle più grandi e potenti organizzazioni del capitalismo mercantile dell'età medievale, e la ricchezza di questa città è derivata sempre dal commercio di molti prodotti alimentari, cantieristici, tessili, ma soprattutto dal commercio del legname, e quindi della cellulosa e della carta. Ecco perché in questa città è prosperata una fiorente industria editoriale. Guardate, molti libri importanti che hanno caratterizzato la storia del pensiero umano del XVIII secolo sono stati stampati proprio a Riga. Ne incontreremo altri, parte quelli che incontreremo in queste settimane, che sono stati stampati appunto a Riga. Nel Cinquecento, precisamente dopo la fissione delle 95 tesi di Lutero sul portone del Duomo di Wittenberg, no? Il 31 ottobre 1517, abbiamo partecipato anche noi a quegli avvenimenti qualche anno fa, ebbene, molti abitanti di Riga hanno aderito alla riforma luterana. Nel 1562 Riga è entrata a far parte del Regno di Polonia e nel 1621 viene conquistata dagli svedesi ed entra a far parte del Regno di Svezia. E poi dal 1721, con il Trattato di Nystad, passa sotto il controllo dell'Impero russo. Ed è una città russa quando nel 1781 viene stampata la critica della ragion pura. E quindi questa città conserva i segni di molte culture, quella tedesca, quella polacca, quella svedese, quella russa. Quindi molte culture che danno a Riga un fascino particolare che ci deve incuriosire. E Riga mostra, come ha incuriosito Kant, anche Riga mostra monumenti appartenenti a vari periodi. Kant che cosa ha visitato mentre si è trattenuto qualche giorno lì dall'editore Hartmann? In periodo medievale c'è la cattedrale romanica di San Pietro del 200, c'è il castello in stile teutonico del 300, dei cavalieri teutonici ne abbiamo parlato a proposito di Königsberg, perché anche lì hanno costruito, anche a Königsberg hanno costruito un castello che è sempre lì. Poi monumenti dell'età barocca come la casa delle teste nere, un edificio del 300 in stile gotico-baltico, poi restaurato in stravagante stile barocco, così l'ha visto Kant, e ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale. E monumenti appartenenti all'età moderna, come la chiesa neoclassica di San Pietro e Paolo del 700 e come la casa del gatto, la casa del gatto, direte, vabbè, incuriositevi a vedere quale gatto abita lì, il gatto mammone, cos'è, e la sinagoga Peitav, perché c'è una comunità ebraica naturalmente anche lì, e due edifici del Novecento in stile Art Nouveau, che sembra di essere a Parigi. Quindi vedete, ecco, riga, e quindi andate a osservare in primo luogo la posizione di riga sull'Atlante geografico, in modo da metterla in relazione con Königsberg, oggi con Kaliningrad, e poi navigando in rete potete completare la vostra escursione visitando i monumenti di questa città. Incuriositevi. C'è da dire che nonostante le turbulenze, le guerre allora, anche in Europa, c'è da dire che Kant dalla Prussia ha viaggiato fino a Riga, che era una città dell'impero russo, senza bisogno di passaporti, perché comunque allora chi si poteva permettere di viaggiare, viaggiava, ecco, sul territorio. E allora, torniamo all'evento editoriale di cui ci stiamo occupando, guardate sul punto 2 del repertorio. Il 1 maggio 1781 l'editore Johann Friedrich Hartnock di Riga consegna a Kant la prima copia della prima edizione della Critica della Ragion Pura. Si tratta di un volume piuttosto pesante, 856 pagine, più 24 di prefazione. Non è questo, perché questa è la seconda edizione. La prima edizione della Critica della Ragion Pura sarà da qualche parte, in qualche biblioteca, no? Ma quei volumi che sono rimasti. Ma come mai? Dobbiamo spiegare questo fatto, perché è interessante. Poi sono questi particolari che rimangono più impressi, no? Sono i dettagli che rimangono poi in mente, e i dettagli sono importanti. Qualcuno diceva: Dio sta nei dettagli. Kant naturalmente è molto soddisfatto ed è convinto di aver aperto un nuovo sentiero sul territorio della storia del pensiero umano, e pensa che questa sua opera avrà successo, che sarà studiata e discussa con interesse negli ambienti culturali europei. Ma guardate, le cose non sono andate così. Ed è lo stesso editore Hartnock, che di libri se ne intende, a metterlo sull'avviso, il quale per la sua professione ha dovuto leggersi tutto il testo di Kant, ma ha fatto veramente fatica, e si capisce da come si rivolge a Kant, il quale editore, con molto tatto, ma anche con molto realismo e onestà intellettuale, dice a Kant quello che pensa. E noi lo sappiamo parola per parola quello che pensa, perché Kant, quando è tornato a casa, prima di mettersi a lavorare, di riprendere coraggio, ha scritto quello che l'editore Hartnock gli ha detto. Senta, professore, mi sembra di capire, sebbene io non sia propriamente un esperto in materia, che quest'opera è certamente molto importante per la storia della filosofia. Ma io mi sento il dovere di essere sincero con lei. Quest'opera intanto ha una mole che scoraggia il lettore, andrebbe ridimensionata. E mi permetta di dire che a volte il linguaggio che lei usa non è molto comprensibile. Lei scrive delle cose difficili e, per giunta, con un periodare così pesante che forse certe parti andrebbero riscritte. Capisco che il suo pensiero produce un lavorio continuo dell'intelletto, ma sinceramente temo che quest'opera, piuttosto che far chiarezza sulle possibilità della ragione, moltiplicherà i punti oscuri sulle possibilità della ragione stessa. Ora, Kant naturalmente posa il volume che ha cominciato a pesargli molto in mano, si siede e cerca di superare l'imbarazzo, ma ha capito che l'editore, che se ne intende, gli sta consigliando di riscrivere quest'opera. Kant ci rimane male, ma tornato a casa deve constatare che l'esperto editore Hartnock aveva ragione a fare la critica della ragion pura. Tutto quello che Kant aveva scritto fino a questo momento, ora i suoi saggi della fase naturalistica e metafisica, no? Di cui abbiamo parlato, in cui Kant delinea la sua teoria della conoscenza, erano stati letti con attenzione, presi in considerazione con interesse dal mondo della cultura, anche se erano stati in molti, tutti i razionalisti, tutti gli empiristi, tutte le organizzazioni religiose a dissentire riguardo al suo pensiero. Ma questa volta tutto l'ambiente filosofico accoglie con assoluta disattenzione la critica della ragion pura, e quei pochi che l'hanno letta dichiarano di averci capito ben poco. Ora, di fronte a questa situazione, Kant non si scoraggia, come sempre, e come sempre si rimette pazientemente al lavoro. E in 2 anni, nel 1783, prepara, fa stampare un saggio scritto in modo più snello e in forma più chiara, nel quale espone i concetti fondamentali contenuti nel testo della critica della ragion pura, e a questo trattato dà il titolo di Prolegomeni a ogni metafisica futura che voglia presentarsi come scienza. Ora, anche nel scegliere i titoli, Kant è sempre stato piuttosto macinoso. Però, dice, ma prolegomeni, avete tutti studiato in greco, prolegomenos vuol dire qualche cosa che sta prima, qualche cosa che sta avanti, quindi un'introduzione. Ho scritto l'introduzione, ma dargli il titolo introduzione era banale. No, cercate di divertirvi un po' anche a studiare le parole, che è più bella, più divertente, no? Quindi prolegomeni è un'introduzione, no? E in cui ancora una volta Kant dimostra come non sia possibile per la ragione umana addentrarsi nel campo della metafisica in modo attendibile. Lì era stato attaccato molto sulla critica, perché la ragione umana può agire solo nell'ambito dei suoi limiti, che vanno ben definiti mediante lo strumento conoscitivo del giudizio sintetico a priori, afferma Kant, concetto che abbiamo studiato. Ora, 3 anni dopo, nel 1786, Kant fa stampare un altro saggio a cui dà il titolo di Principi metafisici della scienza della natura, dove dimostra che la sua teoria della conoscenza, basata sulle forme a priori della coscienza, lo spazio e il tempo in primo luogo, può essere applicata perfettamente alla fisica sperimentale di Newton. Perché il grande scienziato, scrive Kant, non aveva bisogno di rifarsi alla metafisica, cioè all'esistenza di Dio creatore. Va bene, non sappiamo da dove arriva questa legge, però come funziona lo sappiamo, cioè Newton l'ha dimostrato. Cioè, non aveva bisogno quindi Newton di rifarsi alla metafisica, di usare Dio per comprovare la validità della legge di gravitazione universale, ma lui ne ha dimostrato l'efficacia ma non se ne è accorto, rimanendo nell'ambito della ragione, cioè formulando una serie di giudizi sintetici a priori. Quindi, cioè, non c'è bisogno poi di fare un'esperienza, cioè, no, una serie di giudizi sintetici a priori, e questa legge c'è. E noi, tra l'altro, lo sappiamo, siamo attaccati a terra. No, e quindi, ora, l'anno successivo, nel 1787, Kant fa finalmente stampare la seconda edizione della Critica della ragione pura, il cui testo risulta rimaneggiato in più parti, arricchito di una introduzione di fondamentale importanza per far capire il percorso del suo pensiero. Ora l'editore Arbuthnot si compiace, è contento, rilegge quest'opera e dice: beh, stavolta ho capito, mica tutto, però i concetti fondamentali li ho capiti e sono notevoli per la storia della filosofia, se di filosofia vogliamo parlare. E quindi anche per questo pratica Kant anche un bello sconto in fattura. Guardate, noi possediamo la fattura tra i cinelli di Kant, con scritto un commento di Kant molto soddisfatto dicendo: beh, ho risparmiato tanti talleri, quindi posso anche comprare una giacchetta nuova, che poi non lo fa naturalmente. Ma e lui quindi se ne torna a casa veramente soddisfatto, visto che il suo reddito, come sapete, continua e continuerà ad essere piuttosto modesto per tutta la vita. Non perde la pazienza, non si scoraggia, si mette lì e riparte. E questa è un'esperienza che riguarda tutte e tutti noi, tutti gli esseri umani, anche gli animali, a volte è necessario rifare in parte o rifare tutto da capo un lavoro o un compito assegnato, perché il prodotto finale non corrisponde alle nostre aspettative. Poi magari ce ne facciamo una ragione, no? Come fa Kant a proposito della ragione. Ebbene, in quale circostanza vi è capitato? Beh, scrivete quattro righe il proposito. Io mi astengo perché dovrei dire che in tutti i testi delle lezioni, che sono più di 1000 che ho scritto, non so esattamente, ma più di 1000 il fare e rifare è per rendere il testo più accessibile alla fabulazione, più comprensibile possibile, è tutto un fare o rifare naturalmente, ma questo è logico. Quali sono gli obiettivi che Kant vuole raggiungere scrivendo la Critica della ragione pura? Sì, perché noi, è inutile che io vi dica leggetevi questo libro, che tanto bello è leggere, no? Come si sente dire tante volte, perché queste sono di quelle affermazioni che non si rende conto. Cioè, si può leggere, io ho un anno e 8 mesi quindi, per leggere la Critica della ragione, non su queste edizioni, ma su quella della Rusconi, famosa collana che non esce più, che non c'è più. Bisogna leggerla 2-4 pagine al giorno. Ogni tanto ci si perde, perché Kant si perde a raccontare, però ogni tanto ci sono delle affermazioni che sono delle affermazioni chiave per la vita individuale, per la vita sociale, per la politica, per l'uso della ragione, per cui è un esercizio che si può fare. Però non è detto che si debba leggere la Critica della ragione pura, la Critica della ragione pratica, la Critica del giudizio, però si può dire quali sono gli obiettivi che hanno fatto sì che quest'opera prendesse forma, e poi quali sono i concetti che ci sono dentro, fondamentali per oggi. che quelli non sono difficili da capire, sono difficili da applicare, ma da capire si capiscono benissimo. E proprio per questo Kant è stato una persona particolarmente invisa al potere, perché si capisce benissimo quali sono le sue riflessioni che portano ad un ragionamento sintetico a priori che noi dovremmo utilizzare quando diamo un giudizio. E allora, guardate sul punto 3 del repertorio, Kant, componendo il testo della critica della ragion pura, si propone di applicare il sistema della conoscenza basato sul giudizio sintetico a priori al fenomeno della ragione umana. Cioè vuole giudicare, guardate, giudicare è conoscere, quali sono le possibilità di successo della ragione pura quando, come facoltà umana a sé stante, senza dipendere dall'esperienza, deve risolvere i problemi della conoscenza e contemporaneamente i problemi della coscienza, perché le cose sono unite, dice Kant, è tutto connesso all'universo. E quindi, ora, il testo della critica della ragion pura, ci dobbiamo domandare per prima cosa come è strutturato nel suo complesso. Ora, il testo della critica della ragion pura presenta capitolo per capitolo, guardate, la seconda edizione è divisa in 26 parti, capitoli, prefazioni, esempi, presenta i risultati di un'indagine, cioè di uno studio che Kant svolge da altri 20 anni per accertarsi di che cosa? Se la ragione pura, come facoltà umana a sé stante, indipendente dall'esperienza, possiede i requisiti per poter constatare se due discipline importanti, veramente importanti, che tutti dobbiamo studiare, come la fisica, la matematica, abbiano davvero la capacità, come sostiene Cartesio per la matematica. Cartesio dice, conosciamo il mondo attraverso i concetti della matematica, e come dice Newton per la fisica, no? E allora abbiano davvero la capacità queste due discipline di far conoscere la realtà alla persona in termini scientifici. E poi nel testo della critica della ragion pura Kant raccoglie gli esiti della sua ricerca per verificare ancora una volta se ci sia almeno una qualche circostanza in cui la metafisica possa essere considerata una scienza soggetta alla ragione umana. Non voglio che si dica che non me ne sono occupato, dice Kant, visto che mi attaccano, no? E me ne sono occupato sotto tutti i punti di vista, e infatti è così per dimostrare questo. Senza fare tante chiacchiere o tanti proclami, ma cercando di ragionare, cioè di utilizzare le potenzialità e i limiti della ragione, che è quello che abbiamo a disposizione. E ora, in funzione della prassi di natura didattica che stiamo seguendo per avvicinarci al testo di quest'opera importante, diciamo subito una cosa, cioè non è che le modifiche apportate da Kant al testo della seconda edizione della critica della ragion pura ne abbiano attenuato la complessità, no, resta senza dubbio un'opera di difficile lettura alla quale proveremo però ad avvicinarci. Intanto il testo di quest'opera contiene concetti che abbiamo già studiato. Guardate, io ve lo ripeto, ma questo bisogna dirlo per capire perché le opere di Kant sono complesse. Kant scrive dei testi in funzione della didattica, ha scritto circa 200 saggi sotto forma di repertorio, come voi avete in mano un repertorio in questo momento, che se noi lo prendiamo allo stato puro, no, troviamo uno di questi repertori e ci mettiamo a leggerlo, noi cominciamo a dire, ma di che cosa si sta parlando qui, no? Cioè, sì, si sta facendo un ragionamento, ma è evidente che questo repertorio è attaccato a tutti gli altri repertori, no? Per cui bisogna fare un percorso per capire. E così i saggi che scrive Kant, bisogna fare un percorso per capire. Ora, all'interno delle critiche, Kant ci mette tutta la potenzialità dei suoi saggi, ma non ci poteva mettere tutto, se no li scriveva tutto da capo. Quindi anche nel fare delle scelte, no? E di fare un discorso, molte cose le dà per scontate, oppure non si ricorda più se le ha dette prima, perché il testo è vasto, quindi va studiato perché è in funzione della didattica. Questo è quello che noi dobbiamo capire, e credo che si possa capire questo, no? E appunto, tanto il testo di quest'opera contiene concetti che abbiamo già studiato e che dobbiamo ripetere. Adesso diremo cose che noi abbiamo già sentito dire, perché nella prima parte della critica della Giampola Kant riprende tutti questi concetti per metterli in ordine, no? Poi magari quest'ordine, no, diventa complesso, perché si lascia attrarre Kant molto spesso da un'idea e lui comincia a coltivarla, no? E ci ragiona sopra e la scrive, perché la scrittura la scrittura è importante. Quando uno ha un'idea, bisogna che la scriva, perché sennò due minuti dopo non se la ricorda più, magari, ecco, e allora capite, cioè entrate, ecco, in questo ordine di idee dal punto di vista didattico. Kant ha fatto l'insegnante, e i consigli che ci dà, leggendo, sono tutti consigli di natura didattica per imparare ad imparare, per imparare a investire in intelligenza. E questo oggi è uno dei valori che ha la filosofia critica di Kant. E perché Kant, nella critica della ragion pura, sviluppa e mette in ordine idee e argomenti che ha già proposto nei testi dei suoi saggi precedenti, che abbiamo incontrato e di cui abbiamo parlato. Inoltre Kant, nella critica della ragion pura, inizia ad affrontare un tema, quello delle possibilità della ragione umana, che poi continua a sviluppare nei testi delle due critiche successive, dei quali ci occuperemo nel corso dei prossimi itinerari, la critica della ragion pratica e la critica del giudizio, e sono tre opere interdipendenti, è un po' come se fosse un'opera sola. C'è un filo conduttore, ci dobbiamo poi domandare, che taglia trasversalmente il testo ampio e complesso di quest'opera, cioè c'è un concetto cardine che funge da tema fondamentale per tenere unite tra loro tutte le riflessioni che Kant sviluppa per cercare di raggiungere l'obiettivo che si è proposto, quello di conoscere e di giudicare le potenzialità e i limiti della ragione pura. Ebbene, il concetto chiave che esercita il ruolo di guida nel percorrere il testo della critica della ragion pura, noi lo conosciamo già. Kant lo ha già espresso sempre nei suoi saggi, e ora lo dobbiamo ripetere perché dobbiamo farne tesoro, prima di tutto come persone che si dedicano allo studio, cioè in quanto valutare le possibilità e i limiti della ragione è un esercizio propedeutico per imparare a studiare e ad apprendere. E questo oggi è l'obiettivo di fondo, guardate, più importante riguardante la critica della ragion pura, in un mondo in cui il problema più grave da affrontare è quello della debolezza cognitiva delle persone. Guardate che oggi noi siamo attorniati da persone, anche ai livelli più alti del potere sul pianeta, che non sembra ragionino secondo una prassi con cui dovrebbero ragionare. Penso già, ma questi ragionano, sai cosa? E quindi compiono delle scelte o fanno che sono effettivamente pericolose. Quindi questo è il problema. Quindi attenzione, il filo conduttore che taglia trasversalmente il testo della critica della ragion pura consiste nell'idea che il conoscere e il giudicare sono due concetti che nella logica dell'apprendimento risultano essere strettamente collegati tra loro. Quando Kant usa il termine giudicare, come sappiamo, e lo ripete in continuazione, fa riferimento al significato del verbo greco kritike, che significa formulare un giudizio, non in termini giudiziari, in tal caso si utilizza il verbo crino, ma nella direzione di opinare, di saper creare un'opinione. Questo è il compito della critica, secondo Kant, no? Criticare vuol dire giudicare per creare delle opinioni, delle buone opinioni. E Kant, per specificare meglio il significato del concetto che esprime la parola critica, utilizzata come strumento metodologico, mette in evidenza il fatto che accanto al verbo critiche si trova sempre nella cultura greca il termine tecne, l'arte, per cui la parola critica, come lui la intende e come ci ha insegnato a intenderla in modo propositivo, indica l'arte, tecne, di giudicare, quindi che è strettamente connessa con le azioni che sono azioni cognitive, di pensare, stimare, ritenere, supporre, reputare e quindi conoscere. Se no, cioè criticare senza darsi un obiettivo conoscitivo non serve a niente. Sì, facciamo della satira, facciamo, ma non hai cambiato il mondo, dice Kant. Cioè, sì, si diverte, ma poi, no, tu anzi, spesso immobilizza, no? Cioè, finito il divertimento, no? Si ritorna, tutto ritorna normale, no? Ora, conoscere, scrive Kant nel testo della critica della ragion pura, equivale quindi a esprimere un giudizio, e quindi, attenzione, dice Kant, a quando esprimiamo un giudizio. Ci dobbiamo domandare, se lo domanda la ragione, siamo in grado di esprimere un giudizio? Cioè, siamo sicure e sicuri di non fare danni esprimendo un giudizio, ma di costruire l'opinione? E giudicare a sua volta significa quindi dare valore morale alla conoscenza, perché tutto è connesso, diciamo, nell'universo. I valori scientifici e i valori morali sono connessi, perché? Quindi, poi sono gli umani che fanno la disconnessione, per dei fini che riguardano l'astuzia della ragione, non la ragione pura. Quindi, afferma Kant, tutte le volte che una persona ha a che fare con il fenomeno della conoscenza, in continuazione, si trova di fronte a un giudizio da esprimere in chiave etica. E di conseguenza, sostiene Kant, la persona deve prendere coscienza del fatto che l'atto della conoscenza è sempre vincolato a un imperativo morale. E Questo vuol dire, scrive Kant, che il problema della conoscenza e il tema morale sono strettamente legati. E questo concetto ha preso il nome, gli hanno dato un nome, le studiose e gli studiosi, di presupposto etico kantiano. E lo impariamo per essere interrogati quando andiamo a scuola. Vedete, il fatto è che questo monito, nel corso della storia del pensiero dell'umanità, della storia dell'umanità, viene quasi sempre disatteso. Perché? Perché la conoscenza, nella maggior parte dei casi, dice Kant, che si guarda attorno, oggi direbbe guardatevi attorno, e nella maggior parte dei casi la conoscenza è servita a una tassativa ricerca del profitto. Se no mi sento dire, no, se no ti ferma il progresso, se no ti ferma la civiltà, se no... Kant si rifà, con questo naturalmente, ai dialoghi di Platone, di cui è uno studioso. È lo stesso concetto che vale per le idee. Quando si chiede a Platone il pensiero, no, momento, calma, non tutti i pensieri sono delle idee. Le idee sono soltanto dei pensieri volti al bene. Perché il bene è meglio del male. Quindi una bella pensata che faccio per... cosa vogliamo rapinare? No, quella non è un'idea, quella è una bella pensata in funzione, ma non è un'idea che costruisce la realtà, perché la realtà sta sotto l'idea del bene, dice Platone, ed è il mondo delle idee, deve essere per forza di cose improntata in quel modo lì. Kant riprende naturalmente questo concetto e lo sviluppa. Il Kant, nella Parmenide, Kant sulla scia di questo preambolo del testo della critica della ragion pura, scrive che l'atto della conoscenza che la persona compie dipende, come abbiamo studiato, dalle forme a priori che determinano il modo di essere della mente. La mente umana, scrive Kant, è conformata in modo da possedere determinate forme che fungono da contenitori, da recipienti ideali, nei quali i dati provenienti dall'esperienza sensibile, attraverso i sensi, vengono disposti, vengono raccolti e prendono una forma particolare e diventano, afferma Kant, dei modi di essere. Funzionano come se fossero poi leggi orientate al bene, ecco perché tutto è connesso, e danno un ordine ai dati sensibili, e quest'ordine li rende comprensibili, cioè li fa diventare conoscibili e di conseguenza valutabili sul piano etico. Quindi possiamo dire, scrive Kant nel testo della critica della ragion pura, che le forme a priori, le forme che caratterizzano la mente umana, non sono come le idee innate. E qui la critica a Kant è fortissima da parte qui dei razionalisti su questo tema. E al tempo di Kant la convinzione che la conoscenza dipendesse dalle idee innate andava per la maggiore tra gli studiosi. Cioè, le forme a priori, scrive Kant, non sono delle nozioni precostituite, scrive nella critica della ragion pura, che si adeguano a un mondo già formato e quindi si rifanno a una realtà così com'è. Quindi immutabile. Le idee innate, secondo Cartesio, che non voleva contraddire i principi della metafisica, sarebbero, afferma Kant, come dei fari che dal di dentro illuminano la realtà esterna, facendola conoscere alla persona, Ma, ribadisce Kant nel testo della critica della ragion pura, se ogni dato sensibile fosse rappresentato da un'idea innata, da un faro, la testa avrebbe la mente talmente intasata che verrebbe a provocarsi una paralisi del pensiero e la persona avrebbe una mente strapiena, irrigidita, cristallizzata e non una mente ben fatta, ben formata, cioè un contenitore elastico, flessibile, scrive Kant citando e dando un senso a queste affermazioni contenuta già nei saggi di Montaigne, ricordate, nel 1588. Quindi afferma Kant, tanto le idee innate messe da Dio nella testa della persona, come sostengono i razionalisti, quanto le idee indotte, formatesi attraverso la tabula rasa dell'esperienza, come dicono gli empiristi, non hanno ragione di essere. E di conseguenza, contrariamente a quello che si è pensato finora, non c'è un mondo già costruito, scrive Kant nel testo della critica della ragion pura. Non c'è un mondo già fatto, cioè una realtà già predisposta, che corrisponde al pensiero e che la mente della persona deve solo scoprire. Le forme a priori, al contrario delle idee innate, afferma Kant nel testo della critica della ragion pura, non riflettono il mondo, così come potrebbe fare uno specchio, perché altrimenti fornirebbero alla mente umana soltanto un'immagine del mondo, cioè, afferma Kant, un simulacro della realtà. Mentre quando la persona vede, per esempio, un libro, questo libro, ebbene, se avesse nella mente l'idea innata di questo oggetto, che cosa succederebbe? Succederebbe, si domanda Kant, nel testo della critica della ragion pura, che la persona vede l'oggetto e automaticamente lo conoscerebbe? Ma gli oggetti, anche quando sono gli stessi, non sono mai tutti uguali, scrive Kant, perché i soggetti e gli oggetti da un giorno all'altro sono destinati a cambiare aspetto. E questo ce lo domandiamo tutte le mattine quando ci guardiamo allo specchio, forse. No? E allora, dice Kant, sì, quando ti guarda allo specchio, per la dire, dico, ma, e allora, per conoscere, si domanda a casa, la persona dovrebbe avere in mente le idee innate di tutti gli oggetti che ci sono al mondo e anche di quelli che non sono stati ancora costruiti, cioè la mia immagine di domani vista allo specchio, cioè è già presente nella mia mente, ma allora come la mettiamo? Come può, si domanda Kant nel testo della critica della ragion pura, la persona conoscere proprio questo oggetto, ora e qui? Il fatto è, afferma Kant, che non è la ragione umana che si regola sugli oggetti, ma sono gli oggetti che si regolano sul modo in cui è fatta la ragione. Non è, ribadisce Kant nel testo della critica della ragion pura, la ragione umana che dà forma all'oggetto, ma è l'oggetto che entra nelle forme della ragione. Non è la mente umana che conosce l'oggetto, afferma Kant, perché non esistono le idee nate o le idee indotte nella mente della persona, ma è l'oggetto, qualunque esso sia, che attraverso i sensi entra nelle forme della mente umana a priori, indipendentemente dall'esperienza, e le modifica mettendo in funzione il processo della conoscenza. Quindi la persona, scrive Kant nel testo della critica della ragion pura, non conosce il mondo così com'è esternamente, ma è il mondo che viene interiorizzato e modellato dal pensiero umano, che possiede le forme a priori, universali e necessarie, utili per sintetizzare i dati che la persona raccoglie attraverso le sensazioni. Ora, la conoscenza, scrive Kant nel testo della Critica della ragion pura, quindi avviene in virtù delle forme a priori della mente umana. E dopo aver ribadito questo concetto, Kant in proposito lascia un monito, rafforza l'imperativo morale sulla necessità che le persone debbano essere messe quindi in grado di diventare consapevoli del funzionamento, del modo in cui avviene la conoscenza nella mente umana. Glielo dobbiamo insegnare, dice Kant. No, la scuola lo deve insegnare come si impara. Non dire impara questo a memoria e poi ripetimelo sotto forma dogmatica, ma deve insegnare come funziona l'apprendimento. E quindi il compito della scuola, del sistema educativo, che rende una collettività davvero solidale, scrive Kant, ogni tanto ci sono queste affermazioni che oggi sono fondamentali da interiorizzare, è quello di insegnare alle persone a imparare, a rafforzare la capacità cognitiva per evitare che nei loro confronti abbiano buon gioco quelli che Kant chiama, e qui naturalmente inserisce ogni tanto uno di quegli esempi che rendono Kant inviso, ma oggi esempi importantissimi. E viene evitare, scrive Kant, gli illusionisti, cioè i cultori dell'astuzia della ragione, i quali fanno credere al prossimo che esistano le idee innate, che però non sono altro che pessimi modelli ideali che l'illusionista crea e che con la sua tossica capacità ipnotica, scrive, sa inculcare nella mente della persona ignara, in maniera da modificare le forme della sua conoscenza, creando la sudditanza di pensiero, creando il torpore critico, dice Kant. Attenzione, quello che fa oggi la pubblicità, spinta, no, in questo modo, in modo eccessivo, no? Per cui noi sentiamo una musichetta, no, che entra nelle nostre orecchie, noi non ci domandiamo, non ci possiamo neanche domandare chi è l'autore, da dove arriva, dove va via quel concerto, che mi piacerebbe sentirlo, ma no, immediatamente arriva l'immagine, arriva l'idea indotta, che diventa innata di un prodotto. No, dietro quella musichetta, quel gesto o quello slogan. E magari ci ribelliamo, no? Parliamo di dire, ma perché? No, ma no, non lo voglio. Chissà cosa direbbe Kant oggi a proposito di questo, già parlava degli illusionisti. Guardate, che creano una sudditanza di pensiero, quindi il torpore critico. Abbiamo la testa ben piena di cose di cui ci dovremmo liberare. Guardate, in relazione a questo monito lanciato da Kant in funzione della didattica della lettura e della scrittura, è significativo leggere, e questo si può leggere o rileggere con più facilità, l'interessante e celebre racconto o romanzo breve di Thomas Mann intitolato Mario e il Mago, pubblicato nel 1930. Io sono andato direttamente ai racconti di Thomas Mann della libreria cercando, poi ho trovato, addirittura non sapevo neppure che ci fosse, questo mi è capitato, questo Mario e il Mago, che ho osservato e dico, ma guarda, pubblicato dall'editore Barbera di Firenze, che stava, non so se c'è più, in via dei Macci, numero 17, rosso, forse non c'è più, E poi leggo qui, io non so come sia capitato, questa edizione sono stati tirati 50 esemplari numerati, dall'1 al 50. E qui non lo toccavo. No, potete anche toccare. C'è un altro, questo percorso, queste religioni sono Mario il Mago. Thomas Mann viene in Italia nel 1930 con la famiglia, moglie e due figli, bambini, per fare i bagni, viene in Riviera, a Forte dei Marmi, per andare, insomma. E in che Italia si parte dalla Germania, dove c'è la crisi della Repubblica di Weimar, in questo momento, viene in Italia, e in che Italia si trova, in un'Italia sommersa trova dall'ondata di propaganda condotta da un illusionista, che lui mette in forma di metafora, che è un mago cipolla, così si chiama, che riesce a incantare gli italiani inculcando nella loro mente tre idee che contrappanda come innate: credere, ubbidire e combattere. Tre anni dopo, Thomas Mann è molto preoccupato, perché nelle birrerie tedesche sta sorgendo un movimento, una banda di con Manganello e Manganfreso, esempio dal Made in Italy, da quello che è successo in Italia, e che poi tre anni dopo anche i tedeschi, i quali più degli italiani avrebbero dovuto conoscere l'ammonimento di Kant, cioè è toccata la stessa sorte per opera di un altro illusionista. Ora, il testo di Mario il Mago è una metafora, va letta con queste chiavi, lo potete richiedere in biblioteca. Ora non facciamo alcun accenno alla trama, tantomeno al finale, ma questo racconto è di stringente attualità, quindi incuriositevi, perché la curiosità stimola la mente a investire in intelligenza, e oggi c'è bisogno di investire in intelligenza. Come, si domanda Kant, nella mente umana sono comparse con le forme a priori? Le forme a priori ci sono sicuramente, dice Kant, nella mente umana. Non dice esplicitamente che è difficile per lui, in quel, ma si capisce, perché scrive spesso al condizionale, capire come sono fatte, no? Ma le studiose e gli studiosi stanno guardando cosa c'è dentro al cervello per vedere come funziona, una rete di sinapsi, una rete elettrica, no? Secondo noi, ecco, quindi oggi Kant sarebbe interessato a capire, quindi forme, tra l'altro, no? Elastiche, no? E quindi lì ci aveva dato, no? Kant. E poi come sono comparse, mi chiedono, le forme a priori nella mente, dice Kant. Non ce l'ha messo di sicuro Dio, dice, perché non andiamo a coinvolgere Dio con queste cose, perché è un insulto nei confronti di Dio. Guardate sul punto 4, qual è l'origine delle forme a priori che corredano la mente umana, si domanda Kant nel testo della Critica della ragion pura. L'essere umano, scrive Kant, è un prodotto dell'universo, e tutti gli elementi dell'universo hanno una loro forma, e anche la mente umana possiede le proprie. Come il sistema solare, afferma Kant, ha una sua conformazione che conosciamo attraverso le leggi universali della fisica, così la mente umana, la coscienza umana, il pensiero umano hanno le proprie forme a priori, che non dipendono dall'esperienza, ma rendono possibile l'esperienza stessa. E Kant, facendo tesoro della riflessione di Tommaso d'Aquino, come abbiamo studiato, le definisce forme trascendentali, questo possiamo dire, in quanto Kant non hanno un carattere trascendente, cioè non sono state create da Dio, ma sono frutto del naturale processo evolutivo. E qui Darwin si attaccherà a Terence, fare e costruire quell'opera che incontreremo poi. Cioè, Kant ribadisce nel testo della Critica della ragion pura che le forme a priori della mente non sussistono come strutture rigide, ma sono contenitori flessibili che si adattano ai dati percepiti dai sensi e pertanto, afferma ancora Kant, non possono rispecchiare un mondo già costruito, ma adattandosi e plasmando le esperienze sensibili, contribuiscono a costruire e a formare il mondo, dandogli un ordine. E quindi, ribadisce Kant nel testo della Critica della ragion pura, il mondo è frutto della cooperazione intellettuale tra le persone. Quando si capirà questo? A livello planetario, che ci vuole un'educazione in tutto il villaggio globale che faccia metta in primo piano questi obiettivi, no? Che sono più importanti degli obiettivi produttivi, perché poi quelli produttivi vengono di conseguenza, no? Pensa Kant, no? Il mondo è frutto della cooperazione intellettuale tra le persone che nel momento in cui si impegnano nell'esercizio dell'apprendimento per conoscere il mondo lo costruiscono. E Kant nel testo della Critica della ragion pura porta la lettrice e il lettore a puntare l'attenzione su un argomento fondamentale, quindi il tema della responsabilità della conoscenza. E qui sta la grandezza di Kant nella sua modestia di intellettuale, di professore di periferia. Il tema della responsabilità della conoscenza. Ebbene, Kant nel testo della Critica della ragion pura chiama questa presa di coscienza la rivoluzione copernicana, scrive Lambert, no? E questo fatto, che abbiamo già citato come ricorderete, costituisce una chiave di volta nella storia del pensiero umano. Cioè, come Niccolò Copernico, afferma Kant, rovesciando la concezione astronomica di Tolomeo, ha posto il Sole al centro del nostro sistema planetario al posto della Terra, così è necessario, scrive Kant, rovesciare le concezioni filosofiche precedenti sul tema della conoscenza per considerare la persona non più soggetto passivo e al massimo fedele osservatrice di un mondo già costruito, perché la persona, in virtù delle forme a priori di natura trascendentale della propria mente, ha la possibilità di essere ordinatrice e ha l'opportunità di poter, anzi, non di poter, di dover costruire il mondo. E di conseguenza, sulla coscienza della persona, scrive Kant, pesa la responsabilità di essere protagonista della propria esperienza conoscitiva, perché la filosofia non serve, afferma Kant, per osservare come è fatto il mondo, ma per cambiare il mondo in meglio, se no non serve a niente la filosofia. Ora, l'atto del conoscere, scrive Kant nel testo della Critica della ragion pura, non è più da considerarsi quindi solamente un fenomeno di natura scientifica. Certo, è anche di natura scientifica, ma tutto è connesso. La scienza è connessa strettamente con la morale, ma è principalmente un evento di carattere morale. E quindi la persona, afferma Kant, si avvicina sempre di più all'essenza della propria umanità quanto più sente la responsabilità di conoscere. In quanto conoscere, ribadisce Kant, è giudicare. E giudicare è mettere in ordine i dati sensibili, perché l'ordinamento naturale e sociale si forma nel pensiero della persona. E il pensiero umano, mediante le forme a priori, che sono leggi universali, necessarie e indipendenti dall'esperienza, dopo aver sintetizzato i dati che riceve attraverso il sistema sensoriale, ha la facoltà e il dovere di costruire il mondo nel modo migliore possibile. Questo, come è fatta la mente, dice, come è fatto il pensiero, ora io, cioè, a linea generale posso dire queste cose, perché i dati sono questi, ma questi concetti rimarranno e rimangono e sono di grande attualità, probabilmente lo saranno sempre. Ma il pensiero umano, scrive Kant nel testo della Critica della ragion pura, è preordinato per conoscere il pensiero umano, scrive Kant, se vuole veramente conoscere appieno la realtà, non può limitarsi a guardare il mondo, a osservare le cose così come sembrano. Certo, la mente umana, scrive Kant, deve anche saper svolgere bene l'analisi di una situazione, deve dedicarsi a fare la ricerca, la ricerca è fondamentale, ad analizzare la realtà mettendo in atto, afferma Kant, un ragionamento analitico a posteriori, cioè di natura empirica, basato sull'esperienza soggettiva della persona. Ma quindi però ancora incompleto e poco consistente sotto il profilo conoscitivo. Ma il pensiero umano, scrive Kant nel testo della Critica della ragion pura, è preordinato per conoscere in modo più completo, perché è in grado di dare forma alla realtà nel momento in cui la conosce, in quanto mentre conosce giudica e mentre giudica costruisce il mondo. E questa operazione avviene, ribadisce Kant, perché la mente umana, oltre al ragionamento analitico a posteriori, motivato dall'esperienza, ma l'esperienza è sempre soggettiva, da dei dati, ma poi vanno avvalorati, è predisposta per valersi del ragionamento sintetico a priori, che è universale e necessario. L'attività della ragione pura, che porta la persona alla conoscenza più completa della realtà e del mondo, afferma Kant, non può che essere quindi sintetica a priori, perché la sintesi è quel procedimento del pensiero che porta la persona a capire che l'esperienza in quanto tale non dà ancora una conoscenza completa, perché per avere una conoscenza ben strutturata, scrive Kant nel testo della Critica della ragion pura, è necessario che l'esperienza venga messa in ordine dalle forme a priori della mente umana. E Kant, nei capitoli del testo della Critica della ragion pura, continua a riproporre questi concetti, perché è consapevole del fatto che non sono di facile comprensione. E gli accademici del suo tempo sono ancora abituati a ragionare in termini cartesiani, attribuendo la conoscenza alle idee innate, o in termini empirici, attribuendo la conoscenza alle idee indotte dall'esperienza. Per cui Kant, dopo aver ribadito in teoria la questione della conoscenza, ritiene spesso doveroso esemplificarne i concetti e quindi fa degli esempi. E noi questi esempi, naturalmente, sappiamo da dove vengono. Vengono dall'attività didattica che Kant, sono esempi che fa ai suoi studenti, perché gli studenti dicono: professore, ma ci spieghi meglio? E allora, evidentemente, in pratica, come funziona? E allora Kant, naturalmente, esemplifica, ritiene doveroso esemplificare, e questo esercizio di esemplificazione che risulta anch'esso piuttosto complesso, ma lo fa in classe di fronte ai suoi studenti, soprattutto durante il corso di logica. Guardate, noi facciamo un esempio adesso che forse sarebbe addirittura più calzante oggi. Un esempio sul tema dell'acqua, fa Kant, di quanto fosse all'epoca di Kant, perché all'epoca di Kant l'acqua non era così preziosa come è per noi oggi, in questo momento, in questi ultimi anni, in cui ci stiamo rendendo conto di molte cose che occorrono in quel momento. Sì, c'era un problema dell'acqua, c'è un problema che stava fuori dalla città. Non arrivava dalla città, dove l'acqua buona c'era, fuori dalla città c'era un problema, no? Che si sentiva dire, ma spiega Kant, se ora sento il bisogno di lavarmi le mani, che cosa faccio? Beh, scendo in cortile e per esperienza tolgo il tappo della fontana, non c'erano i rubinetti, c'era il tappo della fontana, e mi lavo secondo il bisogno, senza domandarmi quanta acqua ci vuole, se 5, 6, 10 litri, cioè, ma in fondo che mi importa? Posso forse preoccuparmi del valore dell'acqua in relazione al bisogno che devo soddisfare? No, devo lavarmi le mani. No, afferma Kant, io mi occupo dell'utilità dell'acqua, e se ragiono secondo la mia esperienza, cioè in modo empirico, a posteriori, analitico a posteriori, io so che tutte le volte che apro il tappo della fontana arriva l'acqua, no? E secondo la mia esperienza arriva sempre, no? Anche secondo la nostra, apriamo il rubinetto, se non arriva che abbiamo l'idraulico, immediatamente diciamo, vieni subito qui. E quindi arriva l'acqua, arriva sempre. Ebbene, scrive Kant, se io ragiono in modo empirico, analitico, a posteriori, secondo la mia esperienza soggettiva, ne deduco che per me l'acqua è utile, ma relativamente preziosa, perché ne ho a volontà. Ma il mio pensiero, afferma Kant, non si limita all'analisi di natura soggettiva, perché quando il concetto dell'acqua entra nelle forme della mia mente, diventa oggetto del giudizio sintetico a priori, perché conoscere è giudicare. E il problema della conoscenza è direttamente collegato al tema morale. Mi viene in mente qualcosa, poi col libero arbitrio posso fare lo vuole, però mi viene in mente qualcosa. E ciò significa che quando io, senza farne esperienza, vengo a sapere che un alto numero di contadini prussiani non ha sufficiente accesso all'acqua, guardate cosa succedeva. Succedeva che sul territorio prussiano, davanti al Mar Baltico, si scavavano facilmente i pozzi, però veniva fuori acqua salmastra, per cui c'era un problema, bisognava portarla lì, l'acqua potabile. E questo, ecco che... cioè, oggi Kant, vedete, nel suo scritto, non avrebbe solo citato i contadini prussiani, che erano poi, no, la provincia, no, nel suo scritto avrebbe aggiunto che milioni di persone nel mondo non hanno l'acqua in casa, e che la siccità è un grave problema planetario, e che l'acqua potabile è esauribile, e che ci saranno guerre per l'acqua, e che circa 2 miliardi di persone hanno a disposizione solo 15 litri di acqua al giorno, quella che noi usiamo per lavarci le mani ogni volta. Beh, Kant queste cose non le sapeva, ma noi sì, e le sappiamo senza averne fatto, per fortuna, esperienza diretta, perché noi apriamo, togliamo il tappo della fontana e la priori. Ebbene, Quando io, senza farne esperienza, vengo a sapere che un certo numero di contadini non ha sufficiente accesso all'acqua e bene, scrive Kant, allora ho capito che l'acqua è preziosa, cioè ha un valore etico, prima di essere utile, cioè di avere una funzione pratica. E che questa affermazione è derivata dal fatto, scrive Kant, che la mia mente ha dato un giudizio sintetico a priori, perché questo è l'atto più completo della conoscenza. La conoscenza e l'etica sono sullo stesso piano e la filosofia serve per cambiare il mondo in meglio. Ebbene, fate attenzione, dice Kant ai suoi studenti di logica, ciò che ho compreso, si domanda, l'ho conosciuto attraverso la mia esperienza, cioè l'ho capito attraverso un ragionamento empirico, analitico a posteriori. No, perché se io mi baso sulla mia esperienza soggettiva, ribadisce Kant, l'acqua per me ora risulta utile per lavarmi le mani e non preziosa a priori. E quindi guardo la realtà così com'è. E difatti nella mia esperienza quotidiana io la spreco l'acqua senza farci caso. E allora, afferma Kant, io devo darmi un imperativo morale per impormi di imparare a ragionare in modo sintetico a priori, perché è questo il tipo di conoscenza che mi fornisce una visione della realtà di carattere universale e necessario. Se io seguo la mia esperienza soggettiva particolare, egoistica, empirica, scrive Kant, orchestrata dall'astuzia della ragione e non avvalorata dalla ragion pura, io mi posso anche permettere di spaccare l'acqua. Senza adeguati correttivi di natura etica, domani anch'io morirò di sete. E ora, conclude Kant, se proprio non è strettamente necessario, dopo aver fatto un ragionamento sintetico a priori, posso anche fare a meno per adesso di lavarmi le mani. Guardate, possiamo continuare a fare questo esercizio per conto nostro, no? Perché questo è il nocciolo del pensiero di Kant, della critica della ragion pura, perlomeno della prima parte, poi dopo si ragiona ancora più a fondo. Ebbene, possiamo continuare a fare questo esercizio. E se quando ci laviamo le mani, e questa circostanza può sembrare una banalità, ma la realtà quotidiana, scrive Kant, è fatta di cose semplici, spesso banali, non di imprese leggendarie. Lasciamo perdere le imprese leggendarie, perché spesso le imprese leggendarie sono funeste, di cose banali. Il mondo lo si cambia più con i gesti semplici, scrive Kant, che con gli eventi straordinari. Gli eventi straordinari spesso sono nefasti anche quelli. Sono i gesti semplici quelli che contano. Ebbene, se quando ci laviamo le mani cerchiamo di consumare meno acqua possibile, stiamo emettendo un giudizio. E siamo consapevoli, entro i limiti della ragion pura, che giudicare è conoscere e che la conoscenza porta con sé una responsabilità morale. Quindi, se quando ci laviamo le mani, ma sono tanti gesti banali che possono diventare virtuosi, cerchiamo di consumare meno acqua possibile, perché la nostra mente ha assunto nelle sue forme il concetto di acqua, in modo da poter emettere un giudizio sintetico a priori necessario e universale, per cui il gesto di lavarci le mani Ma quanti altri esempi potremmo fare? Cessa di essere un fatto banale, ma diventa, afferma Kant, l'atto con cui ci assumiamo la responsabilità di conoscere la realtà in modo determinante per far cambiare il mondo in meglio. Ecco dove va a finire il ragionamento di Kant sulla ragion pura. E conoscere la formula chimica dell'acqua, andiamo nella scienza, dice, visto che dell'acqua che stiamo parlando, H2O, gli scienziati ci dicono, aggiunge qualcosa alla nostra conoscenza. Cioè, apprendere la formula chimica dell'acqua, H2O, scrive Kant, è acquisire una competenza importante prodotta da un ragionamento empirico, analitico a posteriori, che aggiunge qualcosa in più alla nostra esperienza. Ma se vogliamo conoscere la preziosità dell'acqua e non solo farne esperienza, c'è bisogno di un valore aggiunto, di un valore a priori, di carattere trascendentale, sublime, superiore, che si manifesta nell'ambito della ragion pura, perché è attraverso i valori trascendentali a priori, afferma Kant, che l'atto del conoscere diventa lo strumento per cambiare il mondo in meglio. Quindi la persona, scrive Kant, non deve solo imparare a ragionare, ma deve imparare a ragionare in modo trascendentale, secondo valori indipendenti dall'esperienza e nell'ambito dei limiti della ragione. Ecco che, insegna Kant, il problema della conoscenza è legato intimamente al tema morale, è connesso. Conoscere è giudicare, giudicare è scegliere a priori secondo valori trascendentali e di conseguenza nessun potere, guardate, in particolare il potere gestito dal capitalismo, che in questo momento, 1781, è un potere in crescita, arriveranno tra un po' i binari delle ferrovie, le ciminiere delle fabbriche ormai producono smog a tutto spiano, nelle ciminiere, in questo momento, il capitale è bene, di conseguenza nessun potere ha mai amato Kant. E la disciplina necessaria per formulare giudizi sintetici a priori è stata sempre osteggiata da chi gestisce i poteri, soprattutto quelli economici. E i valori trascendentali, parla Kant. Kant fa riferimento al fatto si è studiato tutta la storia medievale, sicuramente Kant avrà messo il naso in quegli scritti da Petrarca, gli uomini di Petrarca come Coluccio Salutati, cancelliere fiorentino, il 26 gennaio 1375, Coluccio Salutati apre il Consiglio della Repubblica Fiorentina dicendo dobbiamo cominciare facendo un atto, un gesto fondamentale. Qui bisogna mettere una colonna qui dove c'era dove c'era quell'olmo o quel pruno che è fiorito il 26 gennaio, fra un po', del 1375, quando il funerale del nostro vescovo San Zanobi è passato di qui, quando è passato vicino il corvo e è fiorito il pruno. Cosa ha voluto dire questo? Ce ne siamo dimenticato. È voluto dire che qui fiorivano i valori dell'umanesimo, quelli che ha predicato il nostro vescovo. E noi dobbiamo dire in Europa e nel mondo che siamo i primi a scriverli qui. E difatti ci vuole una colonna. Ecco, io propongo che si vedremo dall'unanimità una colonna sulla quale si scrivono i valori trascendentali. perché sono valori che indipendentemente dall'esperienza ci fanno ragionare a priori. L'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia. Oggi non ci sono più scritti lì su quella colonna, ma neanche la si guarda più quella colonna, forse viene, ci sono i turisti, guardano attorno quelle cose bellissime che sono lì, ma forse il valore maggiore ce l'ha quella colonna dove erano scritti questi valori trascendentali lì su quella piazza, no? Perché poi tutte le altre costruzioni vengono di conseguenza. Kant naturalmente ha usato queste cose parlando dei valori trascendentali attraverso Tommaso d'Aquino, a cui hanno attinto anche gli uomini petrarcheschi di cui fa parte Coluccio Salutati. Abbiamo studiato queste cose a suo tempo. Ebbene, questi valori, oggi si sente dire non ci sono più i valori, come non ci sono più i valori? I valori sono qui, se li abbiamo scritti noi qui sulla colonna di San Giovanni, e ci sono, e come? No? E sono comprensibili. Io ho provato qui, leggendo le opere di Kant, oggi a questi valori, cioè il rispetto per la natura, l'onestà, la socialità, la professionalità, la gentilezza, la forza d'animo, la costanza, tanto per citarne alcuni, ma quali altri vorreste aggiungere alla lista dei valori trascendentali? Kant fa degli esempi, ma poi sta a ciascuno di noi, no? Fa delle proposte didattiche perché ciascuno di noi li proponga. Noi qui, ecco, a Firenze abbiamo già dal 26 gennaio 1375 una proposta, l'abbiamo fatta all'Europa. E ora per concludere leggiamo un brano dalla Critica della ragion pura. Chi potrebbe credere lì per lì che questo testo è datato 1787? Naturalmente è una prosecuzione dell'esempio che riguarda l'acqua, è ancora l'acqua, e adorare il cammino di Kant, perché poi lui continua portando il discorso sui valori trascendentali. Guardate, in qualunque modo poi funzioni la mente, senza un ragionamento sintetico a priori, dove l'a priori è dato dai valori trascendentali dettati dalla responsabilità morale, possiamo parlare di conoscenza, si domanda Kant. No, non possiamo parlare di conoscenza. Se guardiamo bene, ci sono tutte altre convenienze che non hanno niente a che fare con la conoscenza, con la C maiuscola, no? Che è quella disciplina che deve cambiare il mondo in meglio. Leggiamo. Già Machiavelli insegna che l'esercizio del potere trova difficoltà a svolgersi dentro un contesto morale. Vedete, Kant cita Machiavelli, e noi l'altra sera lì a Bagnaricoli e Brunetta sapevamo che Machiavelli era lì all'albergaccio a giocare a dadi, e poi è passato da noi per salutarci e ringraziare che non l'abbiamo citato, e quindi attraverso Kant, che lui non conosceva. Se io affermo che l'acqua è preziosa, formulo un ragionamento trascendentale sintetico a priori che ha un valore morale perché implica la scelta responsabile che richiama il libero arbitrio, e l'affermazione a priori che l'acqua è preziosa può essere interpretata dall'astuzia della ragione di certuni in termini contingenti, e capita che costoro, eludendo le direttive etiche della ragion pura, possano benissimo pensare che di questo bene prezioso sia conveniente impossessarsene e quindi si possano affittare i pozzi a caro prezzo, come del resto già avviene nelle campagne ai ricchi padroni dei castelli, mentre i loro servi della greba possono pure morire di sete, perché gli affari sono affari. E chi mercanteggia afferma di essere libero. E per esperienza sappiamo che più si è forti e più si è liberi. La casa delle libertà. Quando affermo con un ragionamento sintetico a priori che l'acqua ha un valore trascendentale, universale e necessario, affermo anche che è un bene comune dell'umanità e la legge deve garantirne l'utilizzo e quale. Conoscere e giudicare a priori, e quindi sono più libero se posso decidere di consumare tutta l'acqua che voglio, oppure sono più libero se posso decidere di misurarmi l'acqua in modo che sia distribuita equamente. E se io sono libero di risparmiare l'acqua e il mio vicino è libero di sprecarne più di quanta io ne risparmi, allora a che cosa serve che io risparmi l'acqua? Tanto le buone intenzioni individuali quanto le libertà soggettive sono contingenti. E allora io devo domandarmi come la utilizzo la mia libertà. Ebbene, anche la libertà deve essere utilizzata a priori nel quadro dei valori trascendentali, universali e necessari. E la libertà è un valore a priori perché nasce dal rispetto della legge e il mio io razionale deve sentirsi sottoposto in modo incondizionato alla legge. E non mi riferisco tanto alla legge gestita dai tribunali e dalle confessioni religiose, quanto alla legge del dovere a priori. Se si fa derivare la legge morale dalla metafisica e dai dogmi della metafisica, la mia ragione trova facilmente un alibi, trova un punto d'appoggio per esercitare la sua astuzia. Faccio un esempio: se uno dei dogmi costitutivi della natura di Dio dice che Dio è infinitamente buono e quindi che è sempre disposto a perdonarmi, ecco che la ragione trova un punto d'appoggio per la sua astuzia e ne approfitta. Se Dio è sempre disposto a perdonarmi, allora perché non eludere sempre la legge? La ragione, con i suoi limiti, nei limiti, tuttavia, riconosce in coscienza che è immorale l'abuso della bontà di Dio. Ma tant'è, trova nel dogma un possibile elemento giustificatorio, ma il primato della coscienza emerge sul dogmatismo. I dogmi sono il frutto dell'astuzia della ragione e si deve anche ammettere che non vengono da Dio, ma dal mondo degli affari. Ecco come vuole fare. Perché Dio parla alla mia coscienza e la ragione, ascoltando la coscienza, sa quello che deve fare a priori. Con questa lettura ci siamo già inoltrate nel territorio della ragion pratica, ma nel prossimo itinerario c'è ancora un po' di strada da fare sul campo della ragion pura. Kant ha ragione quando afferma che già al suo tempo i dogmi non vengono da Dio ma dal sistema che ha preso il posto di Dio, quello degli affari, che potrebbe funzionare bene anche se tenesse in considerazione i valori trascendentali. Non è mica detto che non si devono fare affari, certo, si devono fare affari per garantire a tutti un'equa distribuzione. No, e bisogna fare affari, ma devono essere fatti affari nell'ambito dei valori trascendentali, allora tutto funziona per il meglio, se no, no. Kant viene considerato un pensatore difficoltoso da capire. e lo si studia in modo catechetico, per formule dottrinali da imparare a memoria, e così il suo pensiero viene imbalsamato come se non potesse produrre effetti pratici, e invece vedete che il pensiero di Kant è praticissimo. E Kant viene additato come un moralista, un bacchettone, e molti sconsigliano la lettura considerata inutile dei suoi testi, e i suoi detrattori, che temono il suo rigore intellettuale, lo accusano dicendo: Kant è un utopista, è uno che coltiva dei sogni, ha il cassetto pieno di sogni, perché le cose che dice sono sì giuste ed eticamente corrette in teoria, ma sconvenienti in pratica. Ora, l'individuo, si domandano i suoi detrattori, deve sempre fare quel che è giusto a priori, oppure deve sempre fare quello che a posteriori conviene di più? Di solito si finisce per fare ciò che a posteriori conviene di più. Su questo Kant ragionerà, ci farà ragionare, ma Kant dimostra inequivocabilmente che le vie di mezzo tra ciò che si deve e ciò che conviene finiscono quasi sempre per essere lastricate da cattive intenzioni che non permettono il passaggio né della dignità né della coerenza. E allora, per concludere, leggiamo in proposito ancora una metaforica novella da un minuto dello scrittore ungherese István Orkeny, che conosciamo, uno scrittore che nelle sue novelle da minuto finisce sempre con un vibrante giudizio sintetico a priori, che ci fa riflettere. Questa novella potrebbe essere intitolata Un dignitoso Kant-portamento professionale invece di comportamento. Guardate, i dignitosi e coerenti comportamenti spesso non vengono riconosciuti, ma la dignità e la coerenza regalano sempre una grande leggerezza, che è una virtù sublime, trascendentale, ben descritta kantianamente da Italo Calvino in Lezioni americane del 1985, lo trovate in biblioteca, Lezioni americane. Calvino non le ha potute fare queste lezioni a Harvard perché è morto prima, e quindi però ha lasciato un esempio sublime, trascendentale, sulla leggenda. Ma leggiamo Un dignitoso comportamento professionale. Io sono un osso duro, so dominarmi. Esteriormente non la davo a vedere, ma erano in gioco il lavoro assiduo di lunghi anni, il riconoscimento del mio talento, tutto il mio futuro. Sono un artista zoologo, dissi. Che cosa fa fare? Chiese il direttore. Imito le voci degli uccelli. Purtroppo, disse con un cenno di diniego, è roba fuori moda. Ma come? Il tubare della tortora, lo sbirlio dell'ortolano, il canto della quaglia, lo squittire del gabbiano, la melodia della lodola. Roba vecchia, disse annoiato il direttore. Mi fece male, ma credo di non averlo dato assolutamente a vedere. Arrivederci, dissi cortesemente, e volai via dalla finestra aperta. Altro che competenza, perché è notevole nei suoi ragionamenti sintetici a priori. Kant solleva la questione morale, ma la solleva davvero la questione morale, non in funzione propagandistica, e risponde ai suoi detrattori con una famosa battuta: io sarei un utopista, che coltiva dei sogni. Guardate che io non ho sogni nel cassetto. Nel cassetto ci tengo solo le mutande. Ebbene, che cosa ha inteso dire Kant? Nella critica della ragion pratica Kant fa riflettere su come funziona la legge del dovere, che è un argomento molto concreto, altro che sogni nel cassetto. Nel cassetto bisogna tenerci le mutande perché sono utili, se le dobbiamo cambiare ogni tanto, almeno una volta quindi è evidente che sono problemi concreti, non sono altro che sogni nel cassetto. Ed è questo il senso che ha la battuta di Kant: nel cassetto ci tengo solo le mutande. Ma prima dobbiamo occuparci della seconda parte della critica della ragion pura, dove Kant disegna tre significativi paesaggi intellettuali famosi: quello dell'estetica, dell'analitica e della dialettica trascendentale. In quanto Kant vuole chiarire nei particolari come si sviluppa l'attività conoscitiva che Kant definisce, come abbiamo studiato, sintetica a priori. E allora, qual è la funzione dell'estetica, dell'analitica e della dialettica trascendentale? Ebbene, per rispondere a questa domanda piuttosto complessa, ma cercheremo di rispondere comunque, è bene procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Poi guardate, guardando il calendario, dobbiamo dire che senza la legge del dovere non c'è convivenza civile, non c'è democrazia, non c'è libertà. E la data del 25 aprile, che si approssima, non può diventare genericamente una festa della libertà o delle libertà, intesa in senso generico, perché la libertà conta solo quando la si esplicita come un valore trascendentale a priori, corroborato dai valori a priori dell'umanesimo che hanno animato in tutta Europa la resistenza, e l'animano ancora: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia. E quindi, in primis, facciamo gli auguri a Kant, che il 22 aprile compie 300 anni. Chissà, forse qualcuno se ne ricorderà, potremmo invitare noi a fargli fare una torta. E poi, in nome di questi valori, la scuola è qui, anche in ora legale, e il viaggio continua. E viva il 25 aprile!